Plug and Play. E bentornati anche questo martedì con Plug and Play qui su Radio Statale. E oggi abbiamo, come abbiamo anticipato la scorsa puntata, un episodio speciale perché abbiamo in collegamento da remoto uno studio italiano che ci andrà a parlare del loro nuovo gioco che è The Enemy of Mine, anche abbreviato come Theom. Vediamo se riusciamo a far partire il collegamento.
Nel frattempo ci sono anche io, siamo io, Luca e Daniel.
Esatto.
E adesso siamo anche presenti con i nostri ospiti.
Vediamo se ci riescono a sentire i nostri ospiti.
Sì, sì, vi sentiamo? Ci sentite?
Sì, sì, noi sì. Vi sentiamo perfettamente. Ok, grazie mille per essere qui con noi. Io vi lascerei a voi la parola, siete qui in onda su Plug and Play Radio Statale. A voi la parola, presentatevi!
Allora, salve a tutti, io sono Matteo Maravalle, Art Director e 3D Artist del progetto. E qui con me c'è Daniele Mabili.
Ciao, io sono Daniele Mabili, il Game Designer e il VFX Artist di Theom e di Voxel.
Apparteniamo al team di sviluppo Voxel e il progetto che abbiamo sviluppato per la Games Week, o meglio che abbiamo portato alla Games Week, è Theom The Enemy of Mine, che punta ad essere uno strategico, ma prende spunto da giochi tower defense, cerca di innovare la formula ormai un po'
vecchiotta
dei tower defense attraverso delle meccaniche dinamiche e interattive ed una modalità roguelike che lo rende molto più frenetico e moderno.
A me fa molto piacere risentirvi, soprattutto a te Matteo, perché ci siamo già visti appunto alla Games Week in cui ho avuto modo di provare la demo, che anche quelli che ci possono ascoltare da casa potete provare la demo su Steam. E io ho rigiocato, quindi ci ho riprovato sia alla campagna single player sia alla modalità roguelike e ha molto potenziale, quello è quello che mi sento di dirvi, è che sembra davvero poter innovare il genere dei tower defense. Anche dal trailer ho visto molte idee molto interessanti per innovare quello che è il tower defense classico statico.
Ti ringraziamo, perché il nostro obiettivo è proprio quello, nel senso far sì che il gameplay sia meno statico possibile, cercare fare in modo che il giocatore sia sempre impegnato, sia sempre coinvolto durante la battaglia e limitare al minimo i momenti morti in cui ci si limita a guardare lo schermo.
Poi siamo rimasti parecchio contenti che anche alla Games Week abbiamo avuto la conferma che giocatori non abituati a giocare a tower defense
che solitamente non amano il genere,
gli è piaciuto, e a persone che amavano già il genere tower defense comunque gli è piaciuto, quindi siamo contenti che siamo riusciti anche a avvicinare persone che non amano il genere.
Sì, magari a veterani del genere, a persone nuove dell'ambito tower defense, e questo infatti ci ha fatto molto piacere, perché in realtà noi stessi non siamo grandi amanti del tower defense statico, ed è proprio per questo che abbiamo cercato di rivedere e ripensare il genere.
Io allora partirei con la prima domanda di questa serie di domande di oggi, e appunto sarebbe collegata a quello che stavi dicendo te, ovvero quali sono state le ispirazioni riguardanti il gioco, quali, sia a livello artistico sia a livello di gameplay, perché comunque ci sono dei capostipiti del genere, diciamo.
Sì, allora, noi ci siamo innanzitutto ispirati a Bloons TD, che è uno dei colossi dei tower defense, anche abbastanza storici, però ci siamo ispirati di più a Bloons TD 6. In più, per la modalità roguelike ci siamo ispirati a giochi un pochino più moderni, come Hades, Slay the Spire, Inscription, The Binding of Isaac. Abbiamo pure preso spunto da anche giochi indie piccolini, che non sono molto conosciuti, però hanno bei spunti, come Core Defense, che era anche lui un tower defense roguelike, ma un pochino più rigido, diciamo. Abbiamo preso, scusami, abbiamo preso anche spunto da, non so se si vede, da Overcooked per la dinamicità dei livelli. Per il livello artistico, invece, cosa ci hanno ispirati?
Dal punto di vista visuale, Tiom è cambiato parecchie volte e solo adesso sta finalmente prendendo una direzione che gli appartiene in maniera più, più univoca. E, però ecco, molte persone mi hanno detto che ricorda molto Overwatch, sebbene non sia stata una delle referenze a cui puntavamo.
Oddio, Overwatch magari per lo stile dei robottini alla Bastion, però io ti avrei detto, non so se conoscete, la saga di Steam World Dig, che mi ha ricordato molto perché anche lì c'è una vibe con dei robottini ma un po' cartunosi e mi è arrivato a pensare a quello, non so se avete presente anche voi.
Non esattamente.
In realtà no, non conosco il genere, però ci informeremo perché...
Ci siamo ispirati anche a un gioco indie che si chiama Synthetic, il primo. Poi però dopo siamo partiti per la tangente nostra e quindi in realtà lo ricorda ma non gli assomiglia per niente. Però questo gioco non lo conoscevo, Steam World Dig.
Ecco, dicevate che all'interno dell'idea di sviluppo questa cosa è andata a cambiare a livello artistico, ma a livello di gameplay, diciamo che avevate delle fondamenta e quelle sono rimaste oppure sono andate a cambiare anche durante lo sviluppo?
Allora, Team parte come un game jam. I game jam sono dei contest...
Di ormai 2 anni fa.
Un contest di 2 anni fa che... che si fa tra sviluppatori e ogni team ha pochissimo tempo, tipo 2-3 giorni, dipende dal contest, comunque pochissimo tempo, e entro 3 giorni hai un tema da seguire e devi comunque sviluppare un gioco. E da lì noi abbiamo sviluppato la prima versione di Tiom, che in realtà era un tower defense dove nella prima fase difendevi e nella seconda fase facevi la fase d'attacco e prendevi i robottini e cercavi di distruggere il core contro le tue stesse difese. Però era abbastanza convoluto, chiedevi al giocatore di autobilanciare il gioco, era interessante ma era difficile da bilanciare, quindi siamo tornati un pochino indietro e siamo tornati più su un tower defense classico. Quindi è cambiato anche di gameplay, la modalità core crawler, quindi la modalità roguelike, è venuta anche dopo. In realtà volevamo aggiungere altre modalità, però ovviamente correvamo il rischio di feature creep e non finire aggiungendo sempre cose e non finire mai il gioco, quindi abbiamo un po' tagliato.
Ad esempio per un periodo c'è stata anche la modalità... c'è il level editor, che però almeno per adesso è stata messa in pausa come idea, perché per una questione sostanzialmente di budget, vedremo se poi un domani sarà possibile reinserirlo. Adesso Tiom, dal punto di vista di gameplay, si basa molto su quella che è l'interattività, la dinamicità e la modalità appunto roguelike.
Mi sembra di capire che siate molto consci del non cercare di over-deliverare, diciamo, di non aggiungere troppo e rimanere comunque in un qualcosa di gestibile a livello di sviluppo. Per il momento, come, diciamo, siete messi a livello di gioco? Quanto vi sentite che è pronto per il rilascio al pubblico?
Allora, noi speriamo in un rilascio il prossimo anno. Ora, di preciso, non sappiamo che quadrimestre, però speriamo che nel prossimo anno riusciamo a rilasciare il gioco. Ora, ci sono un sacco di cose, tantissime cose da migliorare, tantissime cose da rivedere, tantissime cose da aggiungere, quindi noi direi...
Noi ci consideriamo il gioco come se fosse ancora in alfa, anche se diciamo sta uscendo dall'alfa ormai, cioè nel senso è una versione beta del gioco a cui serve ancora del polishing, a cui serve tanto bilanciamento e mancano ancora diversi livelli. a livello concettuale sappiamo in che direzione andare, però ecco, serve quella forza lavoro per terminare il gioco nella direzione in cui immaginiamo di andare.
Ok, allora, visto che parlavate di bilanciamento, faccio una domanda a riguardo, se permettete. Abbiamo comunque detto che voi avevate avuto l'opportunità di essere in fiera alla Games Week. Per caso, il testing che avete ricevuto, allo stand, ma anche fatto da voi stessi, vi ha dato un aiuto, magari anche qualche spunto per delle idee interessanti, da aggiungere all'interno del gioco? Oppure vi siete sentiti come solamente critiche, magari, oppure non capiscono nulla?
Fortunatamente i giocatori che venivano lì se lo aspettavano, un gioco ancora in via di sviluppo. Quindi non sono state troppe critiche, anzi ci sono state critiche, ma sono sempre state costruttive, non andavano lì a offendere il gioco a mani basse, però comunque davano consigli, ci hanno dato tantissimi buoni consigli, comunque da altri sviluppatori, da altri game designer. Comunque, per fortuna in fiera ci sono tanti sviluppatori, quindi ci hanno dato tantissimi buoni consigli. Il bilanciamento in fiera ha funzionato abbastanza. Non pensavo che sarebbe stato più disastroso, però sono contento del risultato. Più che altro perché ogni sera, quando tornavamo in hotel, aggiustavamo quello che potevamo. Anche lì in fiera stavamo dietro lo stand aggiustando il gioco nel frattempo, perché sono usciti più che problemi in bilanciamento, sono usciti bug.
Che sinceramente pensavo, cioè mi aspettavo personalmente che distribuendolo a più persone, lasciandoci giocare molta più gente, fossero molti di più bug che avremmo trovato. Invece alla fine si è dimostrato anche abbastanza stabile, nonostante si trovi ancora in una fase, diciamo, embrionale, tra virgolette. Quindi anche dal punto di vista tecnico siamo abbastanza soddisfatti.
Mi sembra che siate molto contenti comunque di questa esperienza. E riguardo a testing interno, a parte al pubblico, avete fatto, diciamo, playtesting solo all'interno dello studio o magari ad altri sviluppatori, magari, oppure direttamente a familiari e amici?
Noi abbiamo fatto una closed beta dove abbiamo lasciato giocare il titolo a diverse persone che erano solite giocare videogiochi in generale, anche per avere feedback da persone che non avevano mai provato il genere dei tower defense. Quindi prima di portarlo in fiera, ovviamente durante lo sviluppo è stato testato da diverse persone e lì i feedback hanno aiutato veramente tantissimo.
Sì, il gioco è completamente cambiato. Il feedback e il testing è fondamentale, soprattutto all'inizio, quando è un gioco dove se siamo sempre le stesse persone a provarlo, alla fine ci sono sempre gli stessi problemi e non se ne esce fuori, non si trova una via d'uscita. Invece con quel testing lì abbiamo avuto dei consigli che hanno veramente cambiato il gioco nelle fondamenta. E per fortuna abbiamo fatto così presto, l'abbiamo fatto così in anticipo. E ora, port averlo portato in fiera, facendo altri testing, abbiamo avuto altri feedback che hanno migliorato di nuovo il gioco. Comunque, questo avanti e indietro tra noi sviluppatori e il consumatore è fondamentale per fare un gioco di qualità. Ora, non so ancora a che livello siamo noi, comunque, sono abbastanza contento di come sto uscendo.
Sì, poi ad esempio, butto lì un esempio pratico proprio per far capire l'importanza del testing. Noi provando internamente abbiamo realizzato la barra sotto delle unità dove tu selezioni l'unità e poi la vai a posizionare sul campo di gioco. Una delle cose che è venuta fuori proprio alla Games Week è che tutti quanti che provavano il gioco cercavano di drag and droppare, quindi trascinare la torre nel campo di gioco dalla barra sotto, una cosa che noi non, a cui non avevamo pensato. E vedendolo fare, abbiamo poi aggiunto questa feature perché ci sembrava abbastanza essenziale, dato che tutti tentavano di fare questa cosa. Perciò è importante vedere ogni giocatore come si approccia al gioco, quali sono le diverse modalità in cui prova a vincere, altrimenti facendo testare sempre le stesse persone o a noi stessi, come giustamente diceva Daniele, non ci si rende conto se la direzione in cui si sta andando è giusta.
Sì, immagino che anche a livello di vedere un attimo da un altro punto di vista può aiutare anche solamente magari a non mettersi un paraocchi, magari vedere quello che voi pensavate fosse essere un problema invece essere un qualcosa di positivo, anche successo qualcosa del genere magari.
Ora che ci ora che mi fai pensare, non credo che abbiamo abbiamo un problema che è rimasto così. No, non ci sono stati incidenti felici, purtroppo.
non immagino che non possono capitare spesso.
Purtroppo no, abbiamo avuto solo incidenti brutti.
Ecco, parlando di incidenti brutti, quale vi sentite voi essere stato il più grosso problema che ha rallentato lo sviluppo, che sia stato magari un grosso problema che avete dovuto affrontare?
Beh, io credo che il problema più grande è condiviso da tutti gli sviluppatori indie, ossia l'assenza di budget. Perché per quanto riguarda il resto abbiamo un team che è abbastanza formato dal punto di vista di sviluppo videoludico, però ovviamente senza il giusto budget è uno sviluppo che può essere fatto soltanto
a singhiozzi,
e questo quindi rallenta molto il gioco. Dipende dal carico lavorativo dello studio, magari ci sono periodi in cui lo studio è un po' più vuoto e quindi ci si può dedicare di più allo sviluppo del gioco stesso, e invece periodi in cui il carico lavorativo è veramente esagerato e quindi si abbandona anche per qualche mese lo sviluppo del gioco e lo si rallenta tanto. Quello che piacerebbe a noi appunto è trovare del budget per dedicarci full time allo sviluppo del titolo e concluderlo nel migliore dei modi e come l'avevamo immaginato. Quindi sì, il problema più grande è il budget, ma ripeto, credo sia condiviso a tutti gli studi indie.
Purtroppo. Un altro problema è il bilanciamento. Cioè, tante volte una persona è tornata da me, un tester è tornato da me dicendo: io ho fatto tutti i livelli con una torretta sola, aumentandola al massimo. Quello purtroppo credo che sia un problema che ce lo riporteremo fino alla fine, fino all'uscita e anche dopo l'uscita. Quindi il bilanciamento è anche una cosa che non rallenta esattamente, però comunque è uno dei problemi più grandi di un tower defense, di uno strategico comunque.
Specialmente in un tower defense come il nostro, che unisce la modalità classica a quella del roguelike, quindi una cosa che magari funziona sul roguelike non funziona sulla modalità classica e viceversa, è un po'... è complesso trovare la giusta quadra in due modalità di gioco differenti con così tante unità.
Poi quello che ci sta rallentando anche è aver fatto due modalità diverse, cioè la modalità storia e la modalità roguelike, che serviva, secondo me servivano, però comunque stiamo sviluppando due giochi diversi alla fine.
In un unico gioco.
Il doppio del lavoro, quindi immagino, con il minimo del budget.
Sì,
esatto.
Visto che questa qui sarebbe stata la mia domanda nella seconda parte dell'intervista, io vorrei farvi l'ultima domanda per concludere questa parte, per parlare del gioco, che sarebbe chiedervi se avete intenzione di rilasciare degli aggiornamenti dopo l'uscita del gioco, magari un DLC o comunque dei DLC gratuiti aggiungendo del contenuto, oppure se avevate intenzione come studio di lasciare il progetto al stadio finito e concentrarvi su magari un altro e nuovo progetto.
Allora, noi come studio abbiamo già diversi IP in mente che siamo pronti a sviluppare, ma nel momento in cui decidiamo di lasciare Tiom, ovviamente gli verrà dedicato il tempo di cui ha bisogno anche per mantenerlo nel tempo. E questo significa che se dietro c'è una mole di giocatori tale che lo permetta, sicuramente aggiornamenti gratuiti, DLC, anche magari eventuali eventi possono tranquillamente essere integrati, anzi ci piacerebbe poterli integrare e mantenere il gioco vivo il più possibile. Però ecco, dipende molto da come sarà il lancio, dal feedback che riceverà dall'utenza, dai giocatori, ma ecco, da parte nostra l'intento c'è.
Perfetto, direi. Una risposta molto esaustiva, direi. E io introdurrei una canzone che ci avete offerto voi, ovvero dal gioco, una canzone dei primi livelli, se non sbaglio, giusto?
Sì,
Sì.
esatto.
Dei primi livelli che ha un titolo per caso? Oppure...
Sì, si chiama loop difesa. Si chiama loop difesa in realtà. Non, in realtà
Defense Loop.
Defense Loop, dovremmo chiedere al nostro compositore di dargli dei titoli più seri.
Ma io direi che può essere molto diretto come titolo e quindi potrete sentire questa piccola host dal gioco. E ritorniamo dopo questa breve pausa musicale. E rieccoci qui, tornati su Radio Statale Plug and Play, insieme a Voxel Studios. E io vorrei farvi complimenti perché anche all'interno della demo, una cosa che io mi sono sentito subito all'interno del mondo è questo mix che potevate anche sentire all'interno della canzone di rumori, ingranaggi che cigolano, che vengono mixati all'interno delle musiche, ma anche all'interno del parlato dei personaggi che hanno questi rumori robotici, che secondo me è una bellissima chicca di
Sì, questo
immersione.
è stato un suggerimento da parte di un componente del nostro team, Marco Amabili, che si è occupato principalmente dello sviluppo e del prototipo del gioco. E il nostro compositore Andrea Mancuso è riuscito a integrare bene questa proposta e siamo anche soddisfatti noi della resa.
Ci siamo ispirati a Metroid, quello
E anche Portal è una
Sì,
delle
Metroid e
reference.
Portal, che nella loro soundtrack c'erano questi suoni del mondo degli alieni. Ci piace molto ed è molto immersivo, quindi abbiamo preso ispirazione da questi giochi qui.
Sì, perché aiuta a contestualizzare e immergersi esattamente nell'ambiente. Ad esempio, scusami, apro una parentesi veloce.
Sì,
Ad
fate pure
esempio,
senza problemi, tranquilli.
c'è un'altra canzone, sempre in Tiom, che fa riferimento al terzo bioma, che è quello dove è presente delle fognature dell'acqua, dove nella canzone si sente proprio il gocciolio di queste tubature che compongono la musica. Quindi.
E anche la musica è fatta come se fosse suonata sopra dei tubi. Quindi riporta molto al tema del livello, che è fognature, acqua, tube.
Esatto, abbiamo voluto collegare ogni bioma a una demo musicale apposita.
Molto, molto interessante come approccio, soprattutto anche perché ha avuto un grosso effetto, parlo per la mia esperienza della demo. Ma parliamo un attimo di voi come studios. Oggi siete in due, ma quante persone siete all'interno dello studio che avevate accennato che avevate avuto tutti comunque una formazione piuttosto formale? Riuscireste ad entrare un po' nel dettaglio?
Sì, allora, noi in precedenza eravamo quattro ragazzi, quindi il nostro studio è un piccolo studio. Ad oggi siamo tre per delle vicende personali successe nel frattempo. Tutti quanti siamo autodidatti, in quanto non abbiamo studiato presso nessuna accademia. Non abbiamo neanche fatto veri e propri corsi online, ma tutto quello che abbiamo imparato l'abbiamo fatto da noi. Al momento, come ti dicevo, quindi siamo tre che gestiamo la parte di leading del progetto, della produzione di un progetto, ma ci appoggiamo ovviamente in outsourcing ad altri professionisti che ormai conosciamo da tempo, che ci affiancano da diverso da diversi progetti, e ci sentiamo anche di considerarli quasi come interni anche loro. Però è così. Diciamo che il nucleo di Vox Studios è composto da tre persone.
Noi adesso stiamo, noi comunque ci siamo formati anche lavorando per indie, doppia e tripla. Quindi stando in team più grandi come quelli di tripla e doppia, abbiamo comunque imparato da professionisti del campo, e quindi abbiamo studiato da loro. Lavorando e facendo.
Sì, perché comunque ormai sono 5 anni che Vox Studios si occupa della produzione di servizi per l'outsourcing, appoggiando appunto, come dice Daniele, studi che vanno dall'India al AAA, e lì si impara veramente tanto. Si impara tanto perché lavori nella pratica, lavori con studi che hanno già esperienza, che ti danno il loro know-how.
Poi lavorando con diversi studi di continuo, cambiando sempre, essendo sempre in diversi team, puoi imparare da diversi professionisti diverse tecniche, e quindi comunque
prendi un po' il meglio da tutte le parti.
E quindi comunque spero che si veda, e ci riteniamo professionisti bravi nel nostro campo.
Io vi farei complimenti, però, perché da quello che ho giocato non mi sembrava per niente un progetto da, diciamo, autodidatta. Quindi si vede comunque che siete stati ben formati, soprattutto a livello di qualità, direi anche, di quello che è la resa finale. Quindi complimenti, vi direi.
Grazie mille.
E, per quanto riguarda il budget, comunque, io non so se questo qui per voi è un lavoro a tempo pieno, oppure se, come molti sviluppatori e aneddoti dell'industria degli indie, è molto comune che questo lavoro venga affiancato a, ad esempio, un lavoro di ufficio, a un lavoro full time nel tempo mattutino. Per voi è stata la stessa cosa, oppure state praticamente lavorando full time unicamente al gioco?
Voxel inizialmente ha aperto dedicandosi a progetti che riguardavano lo sviluppo app e web. Sebbene la nostra idea sin da subito era quella di andare a fondare un piccolo team di sviluppo che si occupasse unicamente di sviluppo videoludico, per autosostenerci all'inizio abbiamo puntato a un mercato che era un po' più fertile in Italia, ossia quello dello sviluppo app web. Andando avanti col tempo, siamo riusciti finalmente a entrare nel settore del gaming, però offrendo, come dicevo prima, servizi in outsourcing, e adesso quello è il nostro principale mercato, nel senso quello che tiene avanti lo studio, che lo tiene in piedi dal punto di vista economico, sono i servizi che full time offriamo in outsourcing ad altri studi esteri, anche in Italia, ma principalmente esteri. E dedichiamo del tempo e investiamo del denaro quando possibile anche sui progetti nostri, perché l'idea appunto è quella di andare a creare dei titoli interamente nostri firmati Voxel, ma al momento non è questo l'impiego full time che ci porta a budget.
Quindi come possiamo lavoriamo a team, però comunque il nostro lavoro principale è lavorare per aziende più grandi, quindi loro ci chiedono un asset, un modello 3D per semplificare, noi lo facciamo e loro ci pagano per i nostri servizi.
Sì, molto.
Il nostro tempo.
Sì.
Ok, diciamo che non ho mai sentito una storia del genere, soprattutto in Italia, secondo me, non se ne parla abbastanza di queste realtà, e appunto vorrei chiedervi come vi sentite all'interno del panorama italiano, se questo vi supporta, oppure diciamo che ancora questo tipo di lavoro non viene rispettato, diciamo, non mi verrebbe un altro termine per descrivere.
Allora, ti dirò che in totale sincerità, da quando abbiamo aperto, quindi 5 anni fa, ad oggi, il mercato dello sviluppo videoludico sta prendendo piede anche in Italia e si inizia veramente a vedere. Ci è bastato anche constatarlo alla Games Week, dove abbiamo visto che il reparto indie era molto molto di qualità. Quest'anno c'era veramente tanta qualità e quindi ci ha fatto capire come anche piccoli studi che hanno poco budget stanno puntando verso uno sviluppo più serio, più pensato, e credo che ad oggi in Italia venga vista più seriamente la professione del 3D artist, del game designer, del VFX artist. Iniziano almeno, quantomeno, ad esistere. Perché quando abbiamo iniziato noi in Italia nemmeno, cioè nel senso, nel momento in cui dicevi che facevi il 3D artist come lavoro, la gente non aveva la minima idea di che cosa tu stessi parlando. Ancora ad oggi non è proprio conosciuto, però...
Facciamo difficoltà a spiegare cosa facciamo alle persone un pochino più anziane.
Immagino che è quello il grosso lavoro da parte vostra, di spiegare alle generazioni passate un nuovo lavoro completamente diverso.
Esatto, il panorama italiano perciò sta migliorando, sebbene ancora la strada è molto lunga. Ad esempio, aziende pronte a investire in aziende più piccole o dare fondi, o è veramente difficile che ci siano. La Red Bull è una delle poche aziende che si è lanciata in questa cosa.
Ci ha investito,
assolutamente. E ci fa piacere che iniziano ad esserci appunto aziende sul territorio italiano che lo fanno, però ecco, dal punto di vista investimenti è difficile avere un prestito, è difficile trovare fondi, e anche i bandi europei o italiani che siano, diciamo che accontentano solo una fetta di quella che è la realtà videoludica italiana, perché se non sei un SRL, se non sei una forma giuridica specifica, non hai possibilità di accedere a nessun tipo di fondo.
Comunque, già che ci sono, anche con l'Europa, anche l'Europa sta aiutando con i bandi, bandi per lo sviluppo, nuove realtà. Comunque, si sta muovendo qualcosa, siamo indietro noi, qui in Italia, però si sta iniziando a muovere qualcosa.
In totale sincerità, se avessimo aperto il nostro studio in un altro paese europeo, come ad esempio la Francia, la Polonia, era molto molto più semplice. Sono paesi dove queste professioni ormai esistono da tempo e ci sono tanti altri studi videoludici del settore sul territorio loro, ed è più facile lavorare in quei paesi, anche per una questione di tassazione e pressione fiscale. Però ecco, non ci lamentiamo, perché finalmente anche l'Italia sta andando nella direzione giusta.
Direi che comunque mi sembra di capire che abbiate delle prospettive future abbastanza positive al riguardo.
Sì.
Vorrei chiedervi appunto, hai citato Red Bull. Per chi non fosse stato alla Games Week, Red Bull ha organizzato appunto lo stand dell'Indie Forge, in cui c'erano diversi sviluppatori indie, tra cui anche il vostro. E sì, mi chiedevo, più nello specifico, come è nata questa partnership? È stata voi che andavate a chiedere, magari partecipando ad un game jam di Red Bull, oppure vi hanno, diciamo, scovato e trovato loro?
Beh, Red Bull ha offerto la possibilità a qualunque studio indie italiano di partecipare a questo concorso, chiamiamolo così, dove sono stati selezionati 5 finalisti. Noi siamo rientrati in quei 5 finalisti. I 5 titoli sono stati poi portati da Red Bull alla Games Week di Milano, dove sono stati appunto presentati al pubblico, dove era possibile votarli attraverso un pannello touchscreen e attraverso la piattaforma di multiplayer.it. E adesso quindi poi, verso metà dicembre, si saprà il vincitore. Ci saranno 2 vincitori, che sono uno del pubblico e uno della giuria. sapremo quali sono i due giochi vincitori su questi cinque finalisti. Ci fa molto piacere essere stati scelti da Red Bull ed essere arrivati in finale. Ora come andrà andrà, però quello che ci interessava era partecipare, fare nuove conoscenze, avere contatti nel settore, quindi siamo, comunque vada, siamo molto molto soddisfatti di questa esperienza, anche perché per noi è stata la prima volta, è stata la prima volta che siamo stati in fiera con un progetto nostro, e quindi già solo quello per noi fa tanto.
Penso anche e soprattutto a livello di visibilità vi ha fatto anche conoscere, solamente per dire noi esistiamo, noi siamo qui, abbiamo questo gioco, provatelo. Immagino anche questo sia molto importante.
Sì, Red Bull anche attraverso i canali Twitch c'è una streamer che è Kurolili, che ha comunque giocato al nostro gioco e c'erano parecchi ci sono state parecchie visualizzazioni, quindi grazie a Red Bull abbiamo avuto una visibilità che non avremmo mai avuto. Anche si potevano prendere altri posti alla Indie Dungeon con il contest, diciamo, con il concorso della Milan Games Week, però la Red Bull c'erano altri posti con l'Indie Dungeon, però con l'Indie Forge ci hanno dato molto 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 più visibilità. Non so se sono un po' confuso.
No, si è capito comunque. A livello però monetario è un contest, diciamo, i finalisti, gli ultimi due, riceveranno dei fondi diretti da parte di Red Bull? Oppure cosa serve questo contest, scusate?
Dal punto di vista di premio, al gioco vincitore della giuria verranno dati dei servizi a supporto del proprio titolo, quindi principalmente diciamo che fanno parte della giuria di Red Bull degli esponenti del settore videoludico italiano, e attraverso di loro si accederà a dei servizi specifici che aiuteranno il titolo a venire sviluppato sostanzialmente. E oltre a questo ci sono anche dei premi come una workstation e anche dei corsi di formazione.
Ok, comunque non saranno dei premi in denaro diretti, ma comunque a livello di sviluppo immagino sia un grosso supporto.
Sì, assolutamente sì.
E ora che mi viene in mente, perché sfortunatamente ho esaurito le domande di questa interrogazione, mi è venuto in mente mentre parlavamo di cosa ne pensate voi, che siete autodidatti, delle realtà italiane che forniscono una formazione più formale, diciamo a livello accademico. Mi sa la SIAE, si chiama in Italia, l'Accademia dei Videogiochi, anche se non sbaglio, che forniscono questo tipo di formazione di alto livello.
Sì, come è cresciuto e migliorato dal punto di vista imprenditoriale il mondo videoludico, anche dal punto di vista accademico le realtà che offrivano corsi e formazione sono migliorate, e adesso ci sono attività, ci sono delle accademie che nel momento in cui rilasciano gli attestati hanno un valore superiore e confermano le tue competenze in materia, quindi anche da quel punto di vista credo che in Italia sia migliorata la situazione, e sì, anche perché ad esempio per uno studio come il nostro, che è voluto rimanere in Italia e che crede molto nel Made in Italy, noi ad esempio lavoriamo soltanto dal punto di vista di sviluppo videoludico, titoli nostri, lavoriamo soltanto con professionisti italiani, perché ci piace dar credito alle persone del territorio, ci piace credere nel nostro paese, però ecco, è vero che è molto difficile trovare persone che siano formate, che sappiano fare questo mestiere e che abbiano già avuto esperienza. Grazie a queste accademie che stanno migliorando col tempo, sarà più semplice trovare delle persone a poter integrare nel nostro team di sviluppo che sappiano già lavorare in quest'ambito.
Comunque, ci piace lavorare con persone italiane perché tanti, tanti professionisti comunque di alto livello scappano dall'Italia e lavorano all'estero. E quindi ci dispiace questa fuga di cervelli, diciamo, e cerchiamo di lavorarci noi con gli italiani.
Nel
Nel
nostro
piccolo,
piccolo, quello che possiamo fare.
quello che riusciamo a fare.
Mi sa comunque è un ottimo proposito, direi che è molto positivo come messaggio quello che state dando, perché sicuramente il problema della fuga di talento, perché in Italia ce l'abbiamo, come anche riconoscono gli esponenti del settore, abbiamo i talenti, ma questi qui non vengono poi sviluppati all'interno del contesto italiano. E secondo me, vorrei sapere la vostra cosa ne pensate se magari nei prossimi 10-15 anni si sviluppasse non solo a livello accademico privato, ma anche a livello più statale, più all'interno delle università pubbliche, il lavoro di diventare gli sviluppatori.
Allora, il problema più grande credo sia trovare le figure comunque professionali che ricoprono il ruolo del professore. Perché comunque, per esempio, io i UFX, gli effetti speciali, li riesco a fare, però come insegnante faccio cagare. Cioè non sono molto bravo, quindi credo che sarà difficile trovare le figure professionali che ricoprano
Il ruolo di mentore di insegnante.
le figure di professore.
Però sicuramente da qui a 10-15 anni credo che delle persone formate che hanno già lavorato nel settore, capaci anche di insegnare, ci saranno. E sarebbe veramente fantastico se finalmente se il lavoro del game. Se il lavoro tipo del game designer, del 3D artist, comunque tutto quello che riguarda lo sviluppo dei videogiochi fosse normalizzato e visto come qualcosa che effettivamente può darti un futuro, che è un vero lavoro. Al momento viene quasi preso come un hobby, ma ci sono paesi in cui non è assolutamente così.
Più che altro ho visto delle università che fanno dei corsi di game design dove l'università non c'entra veramente poco e mettono delle figure che non hanno un background comunque da game designer. Quindi, cioè, è un percorso difficile che comunque spero che prima o poi si migliori, però adesso ci stanno lavorando, diciamo.
In Italia ci sono già delle accademie che sono effettivamente valide, di certo però non si può dire lo stesso per delle università statali che si occupano dell'ambito gaming.
Io direi che vi ringrazio tantissimo per averci dato questi spunti interessanti, per averci parlato del vostro gioco e averci detto le vostre difficoltà e i vostri successi anche. Volete magari lasciare un ultimo messaggio ai nostri ascoltatori prima di chiudere questa intervista molto interessante?
Allora, io il messaggio che lascio sempre è se si fa un gioco, soprattutto il primo, bisogna innanzitutto mantenere lo scope basso, quindi partire da un gioco semplice, perché più il gioco è complesso, più è difficile da finire e è difficile rimanere motivati. Comunque, bisogna circondarsi di persone che ti motivano, che io comunque noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerci. Questa dinamica nostra di farci forza a vicenda e finire un progetto ha aiutato molto, perché è difficile rimanere motivati per lunghi periodi di tempo, perché sviluppare un gioco è difficile e ci vuole tanto tempo, quindi bisogna rimanere compatti, fare un gioco semplice e cercare di rimanere più motivati possibile.
Io invece lascio due consigli differenti, uno sullo sviluppo proprio di un gioco videoludico. In progetto videoludico siamo riusciti a capire che una cosa fondamentale, oltre ovviamente a quello che ha già detto Daniele, è avere una buona preproduzione. Senza una buona preproduzione sarà impossibile terminare un gioco in maniera semplice e senza avere troppi intoppi. Serve sin da subito avere idee chiare su come deve essere il gioco, su quali sono le componenti da sviluppare e
anche sui livelli, quanto grande lo si vuole fare, comunque avere dei piani chiari fin dall'inizio e non andare al buio.
E soprattutto evitare modifiche in corso d'opera, anche se è impossibile e capiterà sempre, limitare il più possibile modifiche in corso d'opera. Il secondo consiglio che invece mi sento di dare è a chi vuole intraprendere questa strada, è una strada dura, sarò sincero, è difficile, è molto difficile, però ecco, se ci si crede abbastanza, nel senso ci si crede tanto e si persiste ogni in quella direzione, ci si può riuscire.
Io faccio di nuovo un grosso saluto a voi, vi ringrazio di nuovo. Penso anche da parte di Luca, che ci ha fatto da regia, sia stato un discorso molto interessante da ascoltare. Grazie mille a voi Voxel Studios, Matteo e Daniele, grazie mille. E spero di riavervi qui in studio, magari anche in presenza. Non so se sarà possibile. Vi faccio un grosso saluto e buona fortuna con il rilascio del gioco.
Grazie mille, grazie a voi.
Buon proseguimento.
Arrivederci. E questo è stato il... Luca, te che hai fatto da regia, è stato davvero interessante secondo me quello che ci hanno detto.
È stato molto interessante, sono stati anche molto esaustivi nelle loro risposte, infatti io cercavo qualcosa per fare delle domande magari di cose un po' più specifiche, però sono stati molto bravi a parlare, quindi veramente... sono secondo me degli ottimi esempi anche nella mentalità di quello che ci dovrebbe essere in Italia. Le loro parole sono state anche molto rincuoranti. Niente, è stata davvero una bella esperienza, molto interessante.
Mi rubavano le prossime domande che volevo fare, quindi è stato molto bello averli con noi. Li faccio di nuovo un saluto se riascolteranno questa puntata su Spotify. Seguiteci sulle nostre pagine Instagram e i ricaricamenti su Spotify di queste puntate. Io introdurrei la canzone finale di oggi, che abbiamo un attimo riutilizzato, che è Die For You, della canzone ufficiale di Valorant per il campionato del 2021.
Da Luca
e da Daniel
è tutto, a settimana prossima. Time slows down.